Le 17.000 persone che hanno avuto gli appartamenti del piano case ricevono in prima persona la campagna elettorale del Premier e del suo PDL, una campagna personalizzata e impietosa che specula una volta di più sulla facciata positiva e buona del governo del fare.
Noi siamo i giovani, più giovani, siamo l'esercito. L'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf.
Ma che cosa c'è?
Ma che cosa c'è?
Vale insieme a me.
Allora, questo era l'estratto da un articolo che abbiamo trovato su Indie Media. E parla di quest'ultima un po' particolare campagna elettorale che il PDL ha fatto nelle zone del terremoto in Abruzzo. Abbiamo un ospite oggi che è Anna Damolo. Io mi presento, sono Anna Damolo.
E io sono Anna Damolo.
E ci parlerà un po' di quest'ultima campagna elettorale e in genere anche del terremoto e di alcune questioni connesse.
Allora, questa è forse l'ultima trovata del governo sulla speculazione, soprattutto mediatica, che si fa riguardo al terremoto. Praticamente cosa è successo in breve? Sono state affisse a tutte le cassette della posta della maggior parte delle case del piano case, che appunto è stato messo in pratica durante la scorsa estate dalla Protezione Civile Nazionale.
È stato anche molto, diciamo, oltremodo pubblicizzato, perciò lo conosciamo benissimo questo piano case,
esatto.
Credo tutti.
È stato, diciamo, sopravvalutato anche, ma questa è un'altra storia. E, praticamente cosa è successo? Sono state affisse questi cartelloni con il paragone tra il terremoto del 97 in Umbria e quello del 2009 all'Aquila, scrivendo sostanzialmente nel 97 nei container e nel 2009 in case antisismiche, eccetera, con il grande simbolo del PDL, che
il grande Partito delle Libertà,
esatto, che per chi insomma non lo sapesse non coincide con lo Stato italiano, ma è un partito che in questo momento governa lo Stato italiano, ma non è lo Stato italiano. E quindi questa cosa non è molto piaciuta alla giunta regionale Umbra, che, notizia di ieri, ansa di ieri, ha denunciato per danno all'immagine, sì, il PDL della la sezione aquilana del PDL, che ha avuto questa geniale trovata.
Giustamente, anche perché, a parte speculare su un fatto tragico, c'è anche il fatto che queste case hanno riguardato una parte non proporzionalmente non troppo estesa di quelli che effettivamente hanno perso casa, e forse è meglio, certo, dare dei moduli abitativi, per esempio, sì, removibili a più gente possibile invece che delle,
esatto,
case a,
e soprattutto mantenere,
a un numero più basso.
Soprattutto si sarebbe mantenuta la popolazione in loco, mentre noi abbiamo una situazione per cui dopo un anno, perché adesso fra una settimana insomma ci sarà il primo anniversario, dopo un anno c'è la situazione per cui almeno ancora 10.000 abitanti viaggiano con la costa adriatica.
Ah.
E quindi poi ovviamente a questo ha fatto sì che c'è stato che ci sia un effetto spopolamento superiore a quello che è fisiologico dopo un terremoto.
Sì, sì. Infatti tendenzialmente in Umbria si è ricostruito nelle zone che precedentemente erano crollate durante il terremoto, si è preferito mantenere una continuità con il territorio, che il territorio, qui facciamo una piccola parentesi, il territorio non è solo un pezzo di terra e la casa non sono solo dei mattoni, ma nel territorio si costruiscono e si stratificano una serie di relazioni che poi costituisce un evento traumatico la rimozione di queste relazioni, il suo spostamento, cioè non possono avvenire meccanicisticamente questi spostamenti, non è che spostando 5 persone da un posto all'altro tu puoi ricreare il sistema di relazioni,
sì,
che c'era precedentemente, è un po' una violenza,
diciamo, lo shock e la forzatura dello stupro del tessuto sociale di una popolazione.
E appunto, parlando di questa criticità riguardo questi spostamenti, cosa è successo? Come è stata gestita questa emergenza? Puoi approfondire riguardo queste relazioni sociali,
allora, riguardo,
come sei intervenuto?
Riguardo all'emergenza, diciamo, tutta l'emergenza è stata trattata applicando in pieno il modello elaborato da alcuni teorici e confutato da altri, tra cui per esempio la più famosa Naomi Klein, che è il modello della shock economy. Cioè, praticamente, in breve, approfittando dello shock, di solito è successo per esempio anche a New Orleans nel caso di Katrina, approfittando dello shock di una popolazione in base alle calamità naturali che sono successe su quella popolazione, in relazione a quella popolazione, si appronta un piano economico di colonizzazione, di dominio del territorio, proprio perché secondo tutti i maggiori studi psicologici c'è un tempo di reazione allo shock che è il tempo in cui la popolazione deve ancora svegliarsi e deve ancora riprendersi dallo shock.
Infatti gira un video su YouTube da circa un anno, mi sembra, in cui fa vedere come questo metodo dello shock sia utilizzato nei contesti più diversi. Questo principio è la base anche della tortura.
Esatto.
Cosa succede? Che il soggetto che viene torturato, che non ha nessuna possibilità di riprendersi, che è sempre in uno stato di confusione, si sente spaesato, si sente in pericolo, e non viene fatto riprendere da questa situazione di pericolo, si tenderà ad affidarsi, a confidarsi persino con i suoi torturatori pur di togliersi da questa situazione. La situazione è diversa, non è che da terremoto, esatto, e tortura, certo, sono la stessa,
certo,
cosa, però il principio è il medesimo.
Esatto, infatti la shock economy poi si applica in diverse circostanze, a seconda delle circostanze. Nel caso specifico del terremoto c'è stato un assistenzialismo asfissiante, quasi odioso, che io ho potuto vivere in prima persona, e una sorta di strategia mediatica. Sappiamo che, insomma, questo governo e questa protezione civile sono dei maestri, e una sorta di strategia mediatica secondo cui poi alla fine quello che risulta a livello di opinione pubblica è che tu mi fai i regali e io ti devo ringraziare, e non c'è lo stato sociale per cui io pago le tasse e quindi in caso di emergenza mi devi determinati servizi.
Anche perché diciamo, l'assistenza dopo un terremoto è un diritto, non è un favore. Questo,
esatto,
direi che va sottolineato,
esatto,
perché...
E poi al di là di quello, anche se fosse stato un regalo, sarebbe stato un regalo parziale per tutta la questione delle case che diciamo prima, per una, sì, ricostruzione sociale che assolutamente è stata inefficiente, anzi direi quasi nulla, sì, per una ricostruzione economica che non c'è, perché attualmente 18.000 persone su un totale di 42.000 persone di forza lavoro sono in cassa integrazione, licenziate o in mobilità, quindi quasi un forza lavoro su due è in cassa integrazione o licenziato.
Ah, bene. E infatti, cioè, facendo alcune chiose su questo discorso, abbiamo visto che ad un certo punto la protezione civile era era vorace, aveva inglobato quasi tutto, era stato commissariato tutto l'Abruzzo, esatto, era tutto in mano alla protezione civile, e diciamo che di per sé queste accumulazioni di potere simile non vanno mai bene, perché,
certo,
creano, volenti o nolenti, dei processi di incrostazione di potere.
Sì, sì. Poi per fortuna è arrivato lo stralcio della protezione civile SPA, che avrebbe dato una forte spinta al presidenzialismo in questo paese, di fatto.
Ora andiamo a parlare di temi che ci sono più vicini, ma non ci sono più vicini emotivamente, ci sono più vicini solo per la nostra condizione contingente, cioè quella degli studenti. Vogliamo approfondire un tema che è quello della situazione di quella che era la casa dello studente. Ci sai dire qualcosa?
La casa dello studente era l'unico
all'università dell'Aquila.
All'università dell'Aquila, naturalmente. Era un ateneo che era in crescita, e stava rubando studenti anche a Perugia, tra l'altro, e quindi la Casa dello Studente era l'unico collegio dell'Agenzia del Diritto allo Studio di L'Aquila. E che cosa è successo? È successo che nella prima scossa di mezzanotte del 5 aprile, che è stata abbastanza forte, non sono stati evacuati gli edifici pubblici. Non si pretendeva un'evacuazione generale di tutta la popolazione, perché sarebbe creato soltanto caos che poi di fatto c'è stato 3 ore più tardi. Però ci sono delle responsabilità riguardo all'evacuazione di uffici pubblici, anche perché alcuni uffici pubblici non sono stati evacuati, come per esempio la Casa dello Studente, che è poi crollata, e altri edifici pubblici sono stati evacuati a mezzanotte, come per esempio la prefettura. E quindi si è creata una sorta di gap tra le due strutture, che comunque dovrebbero avere una stessa procedura, esatto, in caso di emergenza. Esatto.
Poi okay. Sappiamo anche di un incontro che c'è stato, ora non mi ricordo tra chi.
Esatto. E una settimana prima, cioè pochissimi sanno che Bertolaso non solo è indagato dalla Procura di Firenze per concussione e corruzione come altri membri della Protezione Civile Nazionale, ma è anche indagato in quanto membro della Commissione Grandi Rischi per omicidio colposo plurimo. E quindi perché il 30 marzo c'è stata una riunione durata mezz'ora all'Aquila della Commissione Grandi Rischi, che dopo anni si è riunita in una città fuori da Roma, si è riunita proprio all'Aquila, perché erano 3 mesi che facevano scosse, e proprio il 30 marzo, se non sbaglio, c'era stata una scossa abbastanza forte. E che cosa è successo il 30 marzo? È stato fatto un comunicato stampa, una conferenza stampa, dicendo che non c'erano problemi, che tutto era sotto...
Sì. Scusa se ti interrompo, ma una riunione durata mezz'ora riguardo il terremoto significa, non lo so, adesso non so se penso male, però significa evidentemente sono arrivati già pensati, diciamo, con qualcosa già ben definito da dire. Non sembra in mezz'ora uno possa discutere di questioni simili.
E poi in ogni caso, anche se non si volevano creare allarmismi, dopo 3 mesi di scosse mettere a punto un piano di evacuazione che non c'è mai stato, e applicare il rapporto Barberi sulla protezione civile, che era stato mandato alle amministrazioni locali che colpevolmente non avevano letto, insomma, era il minimo, poteva essere il minimo. Ma aggiungo un'altra cosa: dopo un anno di scosse a un anno dal terremoto, non abbiamo tuttora un piano dei punti di raccolta, non abbiamo tuttora un piano di emergenza.
Ah,
quindi
giusto, molto previdente come cosa. Adesso ci sentiamo un pezzo che è Le Merde Fanno Affari degli Assalti Frontali.
So you wanna fry my brain? So you wanna fry my brain? So you wanna fry my brain? So you wanna fry my brain?
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sto in cucina a prendermi il caffè, quando vedo lassù in cima una squadra della 3. Capisci il mio sgomento, le merde fanno affari, piantando addosso a noi antenne per i cellulari. E cari miei amati ascoltatori, se li vedete all'opera capite i miei dolori. Quegli imbonitori sono dei violentatori, peggio della SARS di sfondano di radiazioni. Era una mattina bella quando da staffaccio vedo quel corvaccio che mi stringe in un abbraccio. Apro la finestra e mi sento di morire. O partigiano, meglio muoversi e agire, c'è qualcuno lassù appeso al palo che lavora. Gli grido: tu scendi giù, hai sbagliato persona, cosa stai facendo a quell'altezza su quella terrazza? Falla montare in faccia a casa tua quella schifezza. Che mattina da segnarmela nel calendario, scendo in strada e do l'allarme a tutto il circondario. Grido: attenzione signori e signore, alzate gli occhi al cielo, c'è un bacillo invasore. Questo è il business delle antenne sui palazzi, ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono casi, e sono casi, perché adesso noi diventiamo pazzi. Questo è il business delle antenne sui palazzi, ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono casi, perché adesso noi diventiamo pazzi. E sono 15 metri di ripetitore. La gente passa, guarda e dice:
ma che brutto fiore.
Io al megafono rispondo: quello è un fiore velenoso. Giorno e notte ti perfora il sistema nervoso. Entra in casa zitto zitto, senza dire nulla. Ma le onde se le prende anche mia figlia nella culla. Questo mi fa incazzare, avvelenare il sangue. Per me è già aperta una guerra civile e strisciante. Molti forse ancora non lo sanno.
Molti non lo sanno.
Ma chi affitta il tetto becca 20.000 euro l'anno. Coperto per l'effetto dell'ombrello, ai vicini invece le onde friggono il cervello. Capito, i corrotti, grandi cuori, si pittano lo stabile e si pagano i termosifoni. A noi ci lasciano principi e rischi di tumori. Capito, la città civile, sindaco Veltroni.
Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, e sono cazzi. Perché adesso noi diventiamo pazzi. Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, e sono cazzi. Perché adesso noi diventiamo pazzi.
Così sono in strada e ne ho raccolti 100 di incazzati del quartiere, vaffanculo ogni regolamento. Il traffico è bloccato, poi anche l'isolato. Chiamate chi vi pare, i vigili, la NATO. Questo è un allarme sociale. Buttate giù l'antenna da quel tetto infame. E vergogna per i Giuda che l'hanno accettata. Hanno tradito e violentato questa bella strada. Scendono signore, arrivano i ragazzi. Siamo in 500 ore e diventiamo pazzi. Questa è l'aria che noi respiriamo, è la nostra vita. Noi l'abbiamo rifinita e quelle onde sono una smaltita. Arriva l'assessore, poi le volanti della polizia. Gli untori della 3 se ne vanno via. Ma questa zona ora è preda da una scossa. Lottiamo come fossimo leoni nella fossa. Io da parte mia ormai sono una belva. Perché se guardi in alto vedi che ce n'è una selva. Qui fanno educazione permanente a subire danni dall'alto e non dire niente.
Oggi dunque la puntata è incentrata su le merde che fanno affari, sia nelle canzoni che nei temi di cui parliamo. E però c'è anche chi non è d'accordo con queste merde che fanno affari. E che cosa è successo nell'ultimo mese? Che cosa hanno fatto i cittadini?
Ok, allora, già da un anno si sono costituiti svariati comitati, più o meno politici, di cui uno che faccio parte, sono costituiti dei giornali, eccetera. Cioè c'è stato un grande fermento, però a parte in occasione del G8 di luglio e in altre svariate occasioni, non c'è mai stata una grossa attenzione mediatica alle proteste che noi abbiamo sempre fatto, anche perché comunque le cifre non erano dalla nostra, insomma, eravamo pochi sostanzialmente. Mentre da un mese a questa parte, proprio forse, non so, alcuni dicono grazie a questo a questa ripresa dallo shock che ci è voluto un anno. E,
ma infatti, cioè, dopo che uno ha subito un trauma come può essere il terremoto, è difficile pensare a una mobilitazione.
Esatto, esatto, anche perché comunque uno ha anche dei problemi personali.
Personali, no? Infatti.
E, appunto c'è stata una prima mobilitazione con una goccia che ha fatto traboccare il vaso, che è stata proprio quella delle indagini di Firenze, no? Della protezione civile in gennaio. E da lì si è deciso che ogni domenica si sarebbe aperto una piazza, proprio per dare un segnale ai giornali che, e a chi è fuori dalla città, che L'Aquila non è ricostruita, L'Aquila non è aperta.
Esatto.
Il centro storico è ancora fermo un anno fa, le macerie sono ancora lì, ci sono dei frigoriferi pieni, quindi c'è anche un cattivo odore quando si gira per quelle pochissime parti aperte.
Sì.
Perché ci sono ancora frigoriferi con la carne da un anno a questa parte, topi, ratti, eccetera. Un panorama abbastanza piacevole, diciamo. E quindi da 6-7 domeniche a questa parte noi abbiamo aperto delle zone rosse, diciamo non autorizzate, quindi
sì,
contro la volontà della polizia, della questura, della Digos, proprio perché avevamo anche le cifre giuste per farlo. Cioè nella terza domenica eravamo 6.000 persone, insomma, su una popolazione attuale di 40.000.
È una mobilitazione molto alta.
Certo. E quindi niente, abbiamo aperto queste zone rosse e poi ci hanno definito il popolo delle carriole, proprio perché noi simbolicamente siamo andati a rimuovere le macerie con delle carriole, delle pale, eccetera. Però non vogliamo ovviamente togliere le macerie con le carriole, con i secchielli, come qualcuno ha detto, come anche lo stesso Bertolaso ha dichiarato. Non siamo così stupidi, ovviamente è un segnale per dire che comunque la popolazione deve partecipare, la partecipazione deve essere più alta e soprattutto l'Aquila non è come raccontano i media mainstream.
Esatto, ma poi comunque a meno che uno non abbia una visione monodimensionale del mondo, è ovvio che se uno fa uno sfondamento e poi prende delle carriole e toglie le macerie, lo fa per dire qualcuno deve fare questo lavoro, chi è certo. Chi ha questo compito non vuol dire io, questo significa non ragionare o essere in malafede.
Certo, tra l'altro domenica vi anticipo apriremo un'altra piazza.
Ah, bravi.
Sì, perché ormai l'hanno ripulita quella che apriamo sempre proprio con l'esercito, proprio per dare un segnale. Tra l'altro non riciclando, questa è una cosa importante che forse merita. Cioè noi facciamo questa cosa simbolica riciclando il loco, perché porta reddito alla città, perché il riciclaggio in loco porta reddito alla città, il riciclaggio dei materiali.
Sì.
Loro no, hanno ripulito la piazza in mezz'ora con le ruspe dei vigili del fuoco dell'esercito, senza riciclare, quindi senza appunto fare nessun tipo di differenziazione,
cioè,
delle
tra
macerie.
beni di tra, rilevanza artistica,
esatto,
tra macerie.
Il discorso è che loro trattano le macerie come se fossero rifiuti. Non sono rifiuti, sono macerie, sono due cose nettamente diverse.
Sì.
Ci sono beni architettonici dentro, ci sono effetti personali, abbiamo trovato tantissimi effetti personali, appunti, sciarpe, orologi, eccetera.
E loro hanno buttato via tutto?
Sì. Almeno cioè anche... giovedì, due giovedì fa, sì, proprio perché il messaggio non era rivolto allo smaltimento delle macerie, ma era rivolto a noi che lo facciamo ogni domenica, come per dire adesso abbiamo ripulito, quindi statevi a casa,
statevi buoni, giusto. E poi può essere anche che verrà venduta, no? Nel senso di guardate in un solo giorno cosa,
certo,
abbiamo fatto.
Esatto. No, è stata già venduta perché il TG1 per esempio ha fatto il servizio su di loro, non su di noi.
Ah, giustamente.
Sì.
C'è chi può e chi non può.
Certo.
Ora cambiamo discorso, parliamo sempre di altri contesti di crisi. Qui abbiamo un breve articoletto preso dalla Grande Crisi, che è un sito che vi invito a visitare. E in pratica ci fa una breve panoramica sulla situazione attuale della finanza e dell'economia, diciamo, chiamata reale. In pratica la sua tesi è che questa crisi sia stata funzionale a un processo di concentrazione economica, e adesso mentre l'economia reale è in crisi e si tende a delocalizzare la produzione in paesi dove le garanzie lavorative sono minime, il comparto finanziario è ritornato ai livelli precedenti della crisi, e dunque la grande finanza non sta sicuramente male, come invece stanno male molti lavoratori e molte lavoratrici di diversi settori. Noi come Onda Perugia e come coordinamento di precari e di precarie della scuola oggi andremo a trovare i lavoratori della Merloni, che hanno occupato, mi sembra, da gennaio la fabbrica. Con una rivendicazione che è semplice, semplicemente avere dei soldi e averli tramite il lavoro. Adesso facciamo una piccola pausa e dopo parliamo di questa situazione della Merloni.
In questo mare di guai, grandi uomini a galla, escrementi e famiglie potenti non affondano mai. Mentre il dollaro sale, il sudore va giù, per i ricchi la gloria dei cieli e per noi Belzebù. Anche noi un po' così,
Allora, adesso vi leggiamo il comunicato, il primo comunicato che, del 26 gennaio, che hanno steso i lavoratori e le lavoratrici della Merloni, e la settimana prossima, non la settimana prossima, ma la prossima puntata, vi aggiorneremo sulla situazione. All'indomani della manifestazione promossa da FIM, FIOM, UILM, i lavoratori della Merloni dello stabilimento di Colle di Nocera Umbra ritengono che le iniziative intraprese fino ad ora sono state del tutto insufficienti. Pertanto da questa mattina i lavoratori che si sono ritrovati davanti allo stabilimento hanno deciso di occupare in modo permanente lo stabile adiacente alla mensa. Questa iniziativa, partita spontaneamente dai lavoratori, senza l'appoggio dei sindacati e senza alcuna strumentalizzazione venuta dall'esterno, come si vuol far credere da qualche parte, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica locale e nazionale, le istituzioni locali e il governo, perché si sottoscriva al più presto l'accordo di programma. In sostanza, qui sono, tornando tra noi, sono un migliaio di posti di lavoro che rischiano di essere persi, e le richieste di questi lavoratori sono semplici: sono il prolungamento della cassa integrazione, la ricerca di un acquirente che oltre al rilevamento investa anche nell'attuale complesso industriale di Colle, e nessun taglio ai posti di lavoro attuale. Queste sono le loro rivendicazioni. Sapremo dirvi meglio la prossima puntata. Intanto potete visitare il sito colavmerloni.wordpress.com.
Ok, adesso quest'ultima parte la dedichiamo a una breve riflessione su un problemino che è sorto a Perugia nell'ultimo periodo, diciamo. Questo problema riguarda un evento che si dovrebbe svolgere il 5 aprile al Velvet, cioè l'invito a cantare del cantante reggae Elephant Man. E, premettiamo che questo incontro si sarebbe dovuto svolgere al Tucandela,
sì.
Però in seguito a delle proteste è stato spostato e quindi si farà molto probabilmente al Velvet.
Ma perché dov'è il problema?
Il problema lo spieghiamo subito. Noi siamo abituati a pensare a reggae, Bob Marley, Peace and Love, queste immagini nel senso comune, diciamo con delle canzoni che inneggiano all'amore, alla fratellanza. Invece è bene sapere che ultimamente il reggae ha avuto un'evoluzione mischiandosi con l'area più grezza dell'hip hop e ha sfornato elementi tipo Sizzla, Buju Banton, Elephant Man, Beanie Man,
Capleton,
che nelle loro canzoni si divertono a lanciare messaggi omofobi, razzisti.
Ce ne dice alcuni.
Ne citiamo qualcuno a caso. Ad esempio, Elephant Man in una canzone dice: quando senti due lesbiche stuprate non è colpa nostra. Oppure: due donne a letto, queste due sodomite dovrebbero morire. Oppure, non lo so, Beanie Man dice: i froci sono cattivi, se non sei frocio alza la mano e urla no. Uccidi chi fa sesso orale, prendi un bazooka e uccidi i froci.
Diciamo testi che all'estrema destra approverebbe, insomma.
Esatto. E infatti più o meno questi cantanti dicono tutti la medesima cosa, cioè ammazziamo i froci, le lesbiche, chiunque diciamo attua delle forme di sessualità diverse dalla logica,
dalla norma eterosessuale.
Esatto. E diciamo che queste teorie vengono prese direttamente dai dettami biblici, perché diciamo la religione Rastafari nella sua parte più dura riprende appunto questi dettami biblici e quindi condanna chi esce dai binari.
Quindi ora sapete i messaggi,
esatto,
di Elephant Man.
Quindi concludendo, volevamo dire appunto queste due cose per sottolineare la nostra condanna nei confronti di chi permette in Italia
di far circolare
queste persone che non hanno niente di diverso dai fascisti, okay, diciamo.
Vi ricordo che il 13 aprile partiranno i seminari di autoformazione sulla psichiatria. Trovate gli aggiornamenti sul sito ondaferugia.noblogs.org. A maggio partiranno quelli sulla pedagogia libertaria. Ora vi salutiamo e alla prossima puntata.
Alla prossima.
Lasciami andare, fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola.
Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adana. Sono singola. lavoro, ho già passato le pene di le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vederli tubare dal segnamento. E ho finito il concorso per italiano, storia e istituti tecnici. Le nostre voci, dentro questo palazzo, non voglio presenze da sempre. Non ho una sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Le nostre voci hanno già suonato e urlato le piante.